presentazione che non è stato possibile avviare prima perché non l'avevamo, sarà sul sito di Smart City Exhibition. Ci saranno tutte le presentazioni. Devo dire che quella di Mersey è particolarmente importante perché, come avete visto, almeno finora non c'è nessuna città italiana che ha avanzato proposte su quella call, ma la buona notizia è che c'è ancora tempo, quindi ci ha dato una brutta notizia ma nel contempo ci ha dato anche una speranza. Mario Calderini è già stato citato, è stato consigliere del ministro Francesco Profumo, quando ministro dell'Università e della Ricerca, quando si lanciò il progetto sulle Smart Cities, quando si sono cominciati a finanziare progetti sulle Smart Cities, ed è il responsabile di questa unità su Smart Cities and Communities che ha il compito di presentare un piano al Consiglio dei Ministri. Quindi sentiamo a che punto siamo. Prego Marco.
Grazie dell'invito e anche di questa introduzione, diciamo così, storica, perché mi dà modo di raccontare qual è lo spirito del Comitato e anche ciò che ci si aspetta dal Comitato. Il Comitato per le Comunità Intelligenti, innanzitutto, è un comitato delle comunità intelligenti perché, per due ragioni. Uno, perché noi ci poniamo, come è già stato detto, all'intersezione tra agenda di innovazione sociale e dimensione tecnologica del miglioramento della vita dei cittadini nelle città. Secondo, perché nel momento in cui una politica come le Smart Communities diventa una politica nazionale, noi abbiamo il dovere di rappresentare il territorio in tutte le sue articolazioni. Quindi, diciamo, la dimensione urbana è certamente la dimensione privilegiata, ma le scuole dell'Appennino Tosco-Emiliano o l'autostrada Milano-Brescia al mattino sono delle comunità che producono delle istanze coerenti che a tutto tondo vanno considerate delle comunità intelligenti e quindi anche in qualche modo riconosciute attraverso delle forme di governo che vanno al di là della semplice dimensione istituzionale o amministrativa. Allora, il Comitato è nato, nasce, sta incardinato sull'Agenzia per l'Italia Digitale e nasce con l'articolo 20 del decreto sviluppo 2.0, l'ultimo decreto sviluppo del governo Monti, e nasce sulla base di un ragionamento abbastanza preciso. A un certo punto il governo decide che le comunità intelligenti, le smart cities, sono una linea di azione politica importante, sostanzialmente per due ragioni. La prima è per il potenziale narrativo e retorico, credo che vada detto, e la metafora ha funzionato perfettamente. Secondo, per la caratteristica duale che non dobbiamo dimenticarci, le smart communities sono un modo di migliorare la vita dei cittadini nelle città, ma sono anche una grande occasione di politica industriale attraverso la creazione, diciamo, di opportunità di primo mercato per le imprese italiane. Lo sottolineo perché la dimensione di politica industriale dello sforzo sulle smart communities mi sembra si stia un po' perdendo col tempo. Allora, in quel momento qual è lo scenario che avevamo davanti e che purtroppo largamente abbiamo ancora un po' davanti? Lo scenario era che, diciamo, si porta avanti questa azione, ma questa azione viene portata avanti sia dal governo nazionale che dalla Commissione europea, in primo luogo come grande sforzo di capacity building, di ricerca e innovazione, di sviluppo prototipale, di sviluppo pre-commerciale. Questo sforzo è uno sforzo che abbiamo dimensionato nell'ordine del miliardo di euro di progetti finanziati oggi in giro per l'Italia a imprese e università, ma è uno sforzo che appunto è largamente sul lato dell'offerta. Quello che ci troviamo davanti, nella migliore delle ipotesi, è un grande sforzo di costruzione di applicazioni prototipali, di piccole esperienze, magari molto avanzate, ma ancora quasi per nulla scalate. Allora, lo scopo dell'articolo del decreto sviluppo e quindi poi del comitato è quello di scaricare in termini di valore per i cittadini questo grande sforzo di costruzione di competenze e tecnologie che avveniva largamente sul lato dell'offerta. Per fare questo, costituzione del comitato, e al comitato viene dato il compito di, come si diceva nell'introduzione, preparare il piano nazionale delle comunità intelligenti, che è il piano che noi dobbiamo sottoporre al Consiglio dei Ministri, quindi che l'agenzia deve sottoporre al Consiglio dei Ministri, quindi uno strumento politico di una certa importanza che deve contenere le linee di azione. Esercizio politico abbastanza delicato perché evidentemente noi sappiamo bene che abbiamo di fronte un fenomeno che è bottom up, che è un fenomeno che deve nascere dai comuni, dalle esperienze territoriali. Quindi diciamo, fare un esercizio di scala nazionale di fronte a un fenomeno di questo genere non è facile, e stiamo usando l'approccio, diciamo, dell'infrastruttura leggera. Cioè abbiamo immaginato, deciso di avere, di dare a questo piano quattro grandi elementi, che sono gli elementi che servono, a nostro parere, per trasformare questo grande sistema di opportunità che abbiamo di fronte in benessere reale da parte per i cittadini, partendo, come vi dicevo, da due punti fermi che in questo momento a me sembrano la, diciamo, fotografia più reale del paese che abbiamo davanti. Da un lato, quello che il sindaco Fassino descrive come un presepio in luogo di una smart community, quindi diciamo un sistema di piccole applicazioni prototipali non integrate, cassonetto intelligente da una parte, il bike sharing dall'altra, le paline con le informazioni sugli autobus dall'altra, ma diciamo da lì a un sistema integrato che dia valore alla vita dei cittadini, insomma, ci vuole ancora un po' di tempo. Quindi prima necessità di scalabilità e interoperabilità di queste numerose applicazioni che vengono portate avanti. L'altro problema che abbiamo, molto concreto, è il fatto che ad oggi il livello di ambizioni dei comuni italiani sulle smart communities è di qualche ordine superiore, di qualche ordine di grandezza superiore alle risorse finanziarie di cui dispongono. E quindi c'è un problema di strumenti finanziari evidente, visto che mi sembra abbastanza chiaro che questa ambizione che i comuni italiani hanno sulle smart communities non può essere finanziata sul bilancio ordinario né dello Stato centrale né delle amministrazioni locali. Allora, diciamo, che quali sono i quattro ingredienti che noi abbiamo pensato di dare per, diciamo, provare a trasformare questo valore potenziale in valore reale nella vita dei cittadini? Abbiamo pensato ci volessero quattro cose, che sono quattro pilastri del piano nazionale. Il primo è un sistema di regole di ingaggio. Regole di ingaggio tra, diciamo, azione politica e cittadini, quindi diciamo ciò con cui si garantisce l'accountability, lo statuto di cittadinanza intelligente che citava Alessandra Poggiani, cioè quel documento molto leggero, molto semplice, che però più o meno definisce, perimetra il sistema di diritti minimi di cui un cittadino cui viene detto di vivere in una città intelligente dovrebbe sapere di poter godere. Secondo, regole di ingaggio pubblico-pubblico, perché appunto noi abbiamo bisogno di un sistema di regole anche istituzionali che facciano sì che in un sistema di governo multilivello come quello del nostro paese ci sia una ragionevole, delle regole di ingaggio condivise per poter appunto rappresentare in modo coerente le comunità intelligenti. Primo. Secondo, la piattaforma, l'ha già citata anche questa Alessandra Poggiani. C'è un problema di scalabilità, interoperabilità e replicabilità, lo dico molto semplicemente. Noi abbiamo costruito, perché questo è un prodotto che già esiste, molto specificato anche tecnicamente, una piattaforma che serve per dare, diciamo, non delle regole di standardizzazione. Sarebbe illusorio pensare a un sistema di standardizzazione, diciamo, in senso tecnico, in senso diciamo, delle tecnologie dell'informazione, diciamo standardizzazione ai morsetti, standardizzazione lasca, cioè quel sistema di regole generali che garantiscono ai progetti che vanno su questa piattaforma di essere replicabili, interoperabili e standardizzati almeno a livello di specifiche di servizio. Quindi è una piattaforma di repertorio che serve a far scalare le applicazioni che noi abbiamo, aggregare e scalare. C'è anche una piccolissima applicazione prototipale dell'ANCI di cui noi terremo conto e che incorporeremo nella piattaforma generale. Terzo, la questione finanziaria, che mi sembra la più importante. Vi dicevo, è molto difficile che i comuni italiani dispongano di risorse ordinarie con cui finanziare i progetti che invece stimabilmente stanno cercando di portare avanti. Io credo che abbiamo tre soluzioni. Una è già stata annunciata, i fondi strutturali. Su questo mi permetto solo due piccole note critiche. La prima è che sul PON metro, cioè su quello nazionale, dobbiamo cercare di essere molto attenti, perché come già si diceva prima, non tutto sta andando esattamente nella direzione auspicata. La seconda è che se facciamo un censimento dei POR regionali, cioè dei piani dei fondi strutturali regionali, il tema smart communities è presente, diciamo così, aneddoticamente, episodicamente, Perché? Perché il livello comunale si è intestato l'azione politica delle smart community ed evidentemente il livello regionale ce l'ha meno sotto pelle. Però è veramente un po' bizzarro, guardandolo con gli occhi dei cittadini, che a fronte di un numero di comuni molto grande che sta cantierando dei progetti interessanti, i piani strutturali dei prossimi 7 anni delle regioni non prevedano un sostegno esplicito. Il secondo, dobbiamo pensare a un sistema di ingaggio pubblico-privato un po' codificato, un po' normato, affinché le infrastrutture delle smart community siano finanziate con degli strumenti un po' innovativi, e questo richiede a mio parere uno sforzo del Parlamento e del Governo, perché se noi non rassicuriamo un po' gli amministratori locali sugli strumenti che possono usare, secondo me codificandoli nel piano per smart communities, io diciamo, non mi sento di criticare l'amministratore di un piccolo comune che oggi è timido nel immaginare strumenti pubblico-privato per finanziare le smart communities. Terzo strumento molto importante: io penso che non faremo nessuna smart communities, nessuna città intelligente, se non innoviamo le regole di procurement, cioè se non ci non dotiamo nell'acquisizione di tecnologia i comuni italiani di qualche strumento di procurement un po' più sofisticato di quello che abbiamo, che può essere, diciamo, dal minimo di vietare le gare al massimo ribasso su certe parti dell'approvvigionamento tecnologico fino a regole sofisticate di pre-commercial procurement. Ma diciamo, siccome non abbiamo tanti soldi da investire in conto capitale, almeno le spese correnti di acquisizione di tecnologia cerchiamo di farle con degli standard alti. Ultimo, quarto ingrediente, oltre diciamo a questi tre che ho detto, quarto ingrediente: le smart communities sono innanzitutto una politica che mira, se volete, all'accountability sociale, a restituire al cittadino il senso del valore dell'investimento in innovazione e tecnologia. E quindi il decreto obbliga il comitato a dotarsi di un'infrastruttura di misurazione, che, su cui sta collaborando l'Istat, che sta facendo l'Istat per noi, che in qualche modo dia conto, in termini appunto di accountability sociale, degli sforzi che si stanno facendo in questa direzione. Grazie.
Grazie mille davvero, il professor Calderini, mi pare che sia stato molto penetrante.